Radio Giornale.
Buongiorno da Monica Fornasier. Il Nobel per la pace al Programma Alimentare Mondiale dell'ONU, un premio per incentivare i governi a sostenere gli sforzi contro la fame, soprattutto in questo periodo di crisi. 40 nuovi contagi in Ticino nelle ultime 24 ore. Per una delle 7 persone attualmente ricoverate è stata necessaria l'intubazione, non succedeva da fine luglio. Quante sono affidabili i nuovi test rapidi per il coronavirus e come potrebbero essere utilizzati? A Ginevra iniziano analisi e verifiche. Christoph Bloch era alla soglia degli 80 anni, annuncia di voler fare un passo indietro. Sento le forze diminuire, è il momento di lasciare spazio ai giovani. 40.000 i buoni alimentari distribuiti durante la pandemia da Caritas Svizzera. L'organizzazione si prepara a una nuova ondata di richieste d'aiuto. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato al Programma Alimentare Mondiale dell'ONU, considerato la più grande organizzazione umanitaria al mondo. Ci ricorda le motivazioni del premio Andrea Ostinelli.
Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ha vinto il Nobel per la pace di quest'anno per i suoi sforzi per combattere la fame e l'insicurezza alimentare. L'annuncio è stato dato alle 11 a Oslo da Berit Reiss-Andersen, la presidente del Comitato per il Nobel.
The coronavirus pandemic has contributed to a strong upsurge in the number of victims of hunger in the world.
La presidente ha sottolineato come la pandemia di coronavirus abbia aggravato la fame sofferta da milioni di persone in tutto il mondo e ha invitato i governi a garantire che il PAM, come le altre organizzazioni umanitarie, ricevano il sostegno finanziario necessario. Il Programma Alimentare Mondiale svolge un ruolo chiave nella cooperazione multilaterale per fare della sicurezza alimentare uno strumento di pace, ha ricordato la presidente del Comitato per il Nobel, secondo cui il Programma Alimentare Mondiale contribuisce ogni giorno a far progredire la fraternità fra le nazioni menzionata nel testamento di Alfred Nobel. Dal suo quartier generale a Roma, l'Agenzia dell'ONU l'anno scorso ha assistito 1 milione di persone gravemente afflitte dalla fame in 88 paesi. Il premio, ricordiamo, consta di 1 milione di franchi circa e una medaglia d'oro da consegnarsi nel corso di una cerimonia a Oslo in Norvegia il prossimo 10 dicembre. La Svizzera sostiene attivamente il Programma Alimentare Mondiale, di cui è uno dei maggiori contributori. Tra il 2012 e il 2017, si legge sul sito della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, la Confederazione ha destinato al PAM 24 milioni di franchi.
E per un primo commento abbiamo raggiunto al telefono il professore alla SUPSI, Pietro Veglio, già dirigente della Banca Mondiale, presidente onorario della FOSIT, la Federazione delle ONG della Svizzera. E italiana. Chiara Savi gli ha chiesto se è sorpreso da questa decisione che premia un'organizzazione dell'ONU.
Prima di tutto sono contento per questa decisione. Sorpreso sì o no? Parzialmente sorpreso, perché devo ammettere che non sempre le organizzazioni specializzate delle Nazioni Unite godono di una buona immagine. Penso che il Fondo Mondiale per l'Alimentazione sia invece un'organizzazione molto attiva e presente sul terreno, e questo è qualcosa che è apprezzato anche dai governi ed è apprezzato da molte popolazioni. Vale a dire, è molto attivo attualmente a livello di distribuzione di alimenti, quindi sul tema della sicurezza alimentare e l'alimentazione scolastica. Ricordo che nell'ambito adesso della crisi del coronavirus ci sono milioni, centinaia di milioni di bambini in età scolare che non vanno a scuola. Questo impone un ripensamento anche un po' degli approcci nel settore educativo, ed è essenziale anche combinare sì l'insegnamento, ma appunto con servizi sanitari e nutrizionali scolastici. E in questo l'organizzazione, appunto, che è stata giustamente premiata adesso, ha degli approcci innovativi e degli approcci sul terreno molto validi.
Ecco, professore, il comitato norvegese ha motivato la scelta con la necessità di incentivare i governi a sostenere l'organizzazione e i suoi sforzi in un momento delicato in cui la pandemia ha acuito il problema della malnutrizione e i fondi scarseggiano. Secondo lei questo obiettivo verrà raggiunto?
Ma me lo auguro, perché evidentemente il premio che riceve l'Organizzazione delle Nazioni Unite attualmente è importante, accrescerà la visibilità dell'organizzazione che lo ha ricevuto, e aumenterà anche la presa di coscienza sulla necessità di fare qualcosa, perché noi siamo abituati nei paesi industrializzati a programmi molto importanti dei poteri pubblici per cercare di lottare contro il coronavirus e cercare anche di aiutare le imprese, le persone che sono colpite da questo. Dimentichiamoci del tipo di questo appoggio nei paesi poveri, dove i mezzi scarseggiano, i paesi devono far fronte a debiti esteri importanti, e quindi l'aiuto internazionale è fondamentale. E a me fa molto piacere che un'organizzazione di questo tipo, delle Nazioni Unite, che è presente, ripeto, sul terreno in modo molto pragmatico, venga premiata. Spero sinceramente che i governi riconoscano questo e aumentino i loro contributi alla stessa.
Erano le considerazioni del professor Pietro Veglio. E sempre in merito al premio Nobel per la pace, l'anno scorso l'onorificenza era andata al primo ministro etiope Abiy Ahmed. Dopo un anno delicato in cui il premio era dovuto gestire violenze interne e tensioni esterne all'Etiopia, gran parte della comunità internazionale riconosce comunque che il premio continui ad essere meritato e che Ahmed, nonostante tutte le difficoltà, abbia un forte desiderio di promuovere pace e stabilità in tutta la regione. Ne parliamo con il nostro collaboratore dall'Africa, Matteo Fraschini Coffi.
È stato un anno di grandi sforzi. Il premier etiope continua a lottare per la pace dentro e fuori dal suo paese. È capace di farlo con determinazione, ma anche con il sorriso. Il conflitto logorante con il vicino Eritreo per il momento è l'esempio più lampante, diciamo, del suo desiderio di portare l'intera regione verso un certo livello di stabilità. La pace tra Etiopia e Eritrea per il momento infatti resta solida. Dopo ogni tentativo di assassinio nei suoi confronti, pubblicizzato o meno, Ahmed è inoltre riuscito a mantenere alto il suo spirito. Una volta, per tentare di calmare decine di militari che volevano ribellarsi contro le sue riforme, ha ordinato a tutti di mettersi per terra e fare delle flessioni, lui stesso incluso. Conservare la pace in un paese marcato da profonde divisioni etniche è comunque un'impresa ardua. Pur essendo di etnia Oromo, Ahmed sta cercando di trovare un compromesso con la comunità tigrina, che per decenni ha governato il paese, e con tutte le altre etnie che sembrano più decise a separarsi dal potere centrale della capitale Addis Abeba, invece di promuovere l'unità territoriale. A questo si aggiunge la delicata gestione della grande diga del Rinascimento etiope, la cui costruzione è iniziata nel 2011, 7 anni prima che Ahmed diventasse primo ministro. Sebbene siano pubbliche le tensioni con i paesi più coinvolti, come Egitto e Sudan, la leadership politica assicura che il premier stia lavorando molto dietro le quinte per trovare una soluzione pacifica.
Cambiamo tema e torniamo in Ticino, dove i nuovi contagi da Covid-19 sono ancora piuttosto alti, 40 nelle ultime 24 ore, ma a emergere nel dato di oggi è il primo caso da fine luglio di ricorso all'intubazione. Sentiamo Francesca Torrani.
Quasi a conferma di quanto sottolineato ieri dall'autorità cantonale, ossia che anche in Ticino la situazione è diventata problematica, oggi è stato segnalato che tra le 7 persone attualmente in ospedale a causa del Covid-19, una è intubata. Non succedeva dal 31 luglio. I nuovi contagi, come detto, sono 40, con una curva che è andata aumentando negli ultimi giorni in Ticino, come ovunque in Europa e oltre. Qui dai 9 casi di sabato scorso si è appunto passati ai numeri odierni. Si parla ormai apertamente di seconda ondata, contro la quale si stanno costruendo frangiflutti come l'obbligo delle mascherine e la chiusura delle discoteche, che saranno introdotte da questa sera. Sentiamo l'esperto in malattie infettive Christian Garzoni, intervenuto questa mattina nel nostro magazine di approfondimento Modem.
Sicuramente, se guardiamo le curve, un'onda c'è, non sarà verosimilmente, speriamo, un'onda di tsunami come la prima, però l'onda e gli aumenti ci sono. I pazienti vengono ricoverati con la stessa proporzione dei totali. Adesso diagnostichiamo molto di più, perché diagnostichiamo anche pazienti con pochi sintomi, però sappiamo che i pazienti finiscono in cure intensive, quindi sicuramente se i numeri continueranno a aumentare, in proporzione aumenteranno anche i pazienti ospedalizzati.
Intanto lo ricordiamo ancora, da oggi scattano in Ticino alcune misure di contenimento che rimarranno in vigore fino al 30 ottobre.
Aggiungiamo l'aggiornamento per il canton Grigioni, dove oggi si aggiungono 22 nuovi casi. A livello Nazionale invece sono 1487 i nuovi contagi e 3 i morti nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 23 ricoveri in ospedale. E l'aumento dei casi in Svizzera mette sotto pressione tutta la politica di tracciamento dei contagi, fondamentale per rompere le catene di trasmissione. Una componente decisiva di questa strategia sono i test. Ieri ne sono stati eseguiti ad esempio 16.000 in Svizzera. Siamo quindi ben lontani dai 50.000 che il consigliere federale Alain Berset vorrebbe entro fine dicembre. Per questo c'è anche molta speranza nell'arrivo dei test rapidi. Lucia Mottini.
Sì, diverse ditte hanno messo a punto dei test poco costosi che dovrebbero permettere di avere un risultato in circa un quarto d'ora, senza quindi dover inviare il prelievo in un laboratorio. Una velocità che permetterebbe di reagire più celermente alla propagazione del virus, ma naturalmente c'è un ma.
Ecco, un ma legato, immagino, all'efficacia.
Sì, le ditte che li producono affermano che questi test rapidi sono molto affidabili, chi dice al 95%, chi al 98%. Però gli studi in ospedale, ad esempio in Francia, mostrano che non è proprio così. Da oggi, quindi, qui a Ginevra, come in altri centri universitari, si procede a una verifica dell'efficacia di diversi tipi di test rapidi. L'infettivologo e virologo Manuel Schibler stamattina ha spiegato sulla Radio Romanda come si procede.
On va leur proposer de faire un deuxième prélèvement en plus du test de base dont on
Alle persone con sintomi che si presentano al centro di prelievo verrà proposto di sottoporsi subito dopo al test classico anche al test rapido. I ricercatori potranno così confrontarli e stabilire l'efficacia dei nuovi prodotti e in quali ambiti abbia senso usarli.
Ecco, si potrebbe quindi pensare a un uso differenziato dei vari tipi di test.
Sì, secondo gli studiosi questi test rapidi sembrano molto meno sensibili rispetto a quelli di laboratorio. Riescono cioè a identificare il virus quando è molto presente, probabilmente nei primi giorni della malattia e nelle persone molto contagiose. Non avrebbe senso quindi usarli in ambito ospedaliero dove non si dovrebbe lasciare scappare nemmeno un caso positivo. Potrebbero invece essere utili, ad esempio, in uno studio medico nel corso di una visita con un malato sospetto. Quindi, una volta verificato dove e in che modo la loro efficacia possa esprimersi al meglio, questi test potranno aiutare a controllare meglio l'epidemia e a risparmiare un po' degli altri test, quelli più affidabili, ma di cui in futuro potrebbero scarseggiare i reagenti che sono indispensabili.
Grazie Lucia Mottini in diretta da Ginevra. Falso allarme dopo un tweet con un estratto video in cui Christoph Blocher sembrava annunciare di voler lasciare la politica. Il leader emblema dell'UDC, che domenica prossima compirà 80 anni, smentisce. Iniziamo però a sentire cosa aveva dichiarato ai colleghi di Zen for Zen, che questa mattina hanno anticipato un estratto dell'intervista su Twitter.
Ich merke, Kraft lernt noch.
Noto che le mie energie stanno diminuendo, ad esempio la memoria. Ad un certo punto bisogna saper essere umili e dirsi: è arrivato il momento di fermarsi. Questa è una nuova era che inizia. Non voglio dare l'idea di una persona cocciuta, è arrivato il momento di mettere un punto finale. Queste dunque le parole di Christoph Blocher proprio poco fa, però il grande vecchio dell'UDC, che in ogni caso da tempo non aveva più cariche né in Parlamento né all'interno del partito, ha dichiarato al Blick di essere stato frainteso. Sono e rimarrò, ha detto al Blick, un politico che esprime la sua opinione. Cambiamo tema, c'è stato un incidente mortale sul lavoro questa mattina in un cantiere a Gordola, lo ha comunicato pochi minuti fa la polizia cantonale. La vittima è una 52enne frontaliere, l'uomo stava agganciando un cassero al cavo di una gru ed è stato colpito dalla struttura. È il secondo incidente mortale con una gru questa settimana. La task force istituita dalla polizia friburghese per contrastare l'espansione del traffico di droghe sintetiche ha dato i suoi risultati. Nel solo mese di settembre, 45 persone sospettate di infrazione alla legge sugli stupefacenti sono state denunciate al Ministero Pubblico. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Troppe metanfetamine sul territorio friburghese, una sostanza molto pericolosa perché scatena più facilmente reazioni violente e per l'entità dei danni che arreca alla salute dei consumatori. Preoccupata per la diffusione di questa droga sintetica, la Polizia Cantonale ha istituito, in stretta collaborazione con la Procura, un gruppo di lavoro per stroncare questo mercato. Durante il mese di settembre gli agenti, sulla base di informazioni raccolte dall'inizio dell'anno, hanno eseguito perquisizioni e interrogato una cinquantina di sospetti. Alcuni sono stati posti in arresto provvisorio, altri in stato di fermo, incarcerati ai fini dell'indagine. Ad essere denunciate al Ministero Pubblico per infrazione alla legge sugli stupefacenti, 45 persone, tutte domiciliate nel Canton Friburgo e di un'età compresa tra i 23 e i 45 anni. La Polizia Cantonale Friburghese aveva effettuato un'analoga operazione già nel 2017. Da allora a oggi il numero di consumatori è rimasto stabile, si parla di circa 200 persone. Per garantire loro un'adeguata assistenza sono stati avviati diversi colloqui con partner specializzati. Le autorità puntano anche sulla prevenzione generale.
40.000 buoni alimentari distribuiti fino ad ora da Caritas Svizzera e sostegno materiale a 5.000 persone. Questo è l'ultimo bilancio di Caritas Svizzera della sua azione di aiuto per affrontare la crisi del coronavirus. La situazione nel corso degli ultimi mesi sembra leggermente migliorata, ma Caritas si aspetta, come per la pandemia, anche una seconda ondata di richieste di aiuto. Paola Latorre.
Un primo bilancio dell'azione condotta da Caritas per aiutare le persone ad affrontare la crisi del coronavirus era stato reso noto in luglio. Ieri Caritas ha pubblicato un aggiornamento sulla distribuzione dei buoni nei suoi 21 negozi. Abbiamo conteggiato che i negozi Caritas, ci ha spiegato Fabrice Boulet, responsabile della comunicazione, hanno potuto distribuire fino ad ora circa 40.000 buoni alimentari del valore di 10 franchi. La situazione è leggermente migliorata, anche considerato che da metà maggio sono ripartite alcune attività, ma ci rendiamo comunque conto che le persone hanno esaurito le loro riserve finanziarie e rischia di esserci, come per la pandemia, una seconda ondata di richieste di aiuto. Una delle principali preoccupazioni per le persone che si rivolgono a Caritas è quella relativa all'alloggio. Uno degli aspetti principali è l'aiuto per pagare l'affitto, ha spiegato ancora Boulet. Fino ad ora abbiamo aiutato circa 5.000 persone, principalmente con un aiuto materiale per il cibo e l'alloggio. Un altro aiuto molto importante è l'informazione, sapere a chi bisogna rivolgersi per avere determinati servizi. Ma penso che per queste persone sia anche importante sapere che ci sia un posto dove poter andare. Sono molto sensibili al fatto che ci sia qualcuno che li ascolti. Grazie ai fondi raccolti tramite la catena della solidarietà e anche ai propri mezzi, Caritas ritiene che potrà continuare a fornire aiuto a queste persone anche nelle prossime settimane e mesi.
Nuovo colpo di scena negli Stati Uniti. Nelle ultime ore un gruppo di estrema destra è finito dietro le sbarre. L'accusa nei suoi confronti: l'intenzione di rapire, con l'ausilio anche di esplosivi, la governatrice democratica del Michigan, oppositrice convinta del presidente Trump. Una vicenda che ci racconta Piero Grabeck.
Last night the FBI and Michigan State Police arrested six individuals charged with conspiring to kidnap the governor of Michigan, Gretchen Whitmer.
Uno scenario degno di un film d'azione, di un thriller, quello annunciato da un procuratore del Michigan, con 13 militanti di estrema destra in totale che, esplosivi alla mano, pianificano di rapire la governatrice dello stato del Michigan per poi processarla a modo loro con l'accusa di tradimento, e questo prima del 3 novembre, il giorno delle elezioni presidenziali. Ci stavano lavorando da mesi con appostamenti e test di materiale esplosivo. Un rapimento pianificato nella capitale dello stato oppure al domicilio della governatrice Beach o nella sua casa di vacanza. Gretchen Whitmer è finita nel loro mirino, soprattutto per le misure restrittive che aveva introdotto in primavera per contenere il Covid-19. Gli estremisti di destra l'hanno subito definita un tiranno e Donald Trump l'ha regolarmente criticata. La loro azione voleva addirittura spingersi oltre e provocare una sorta di guerra civile, ma i 13 militanti sono stati bloccati da agenti federali che si sono infiltrati nella loro organizzazione dopo i sospetti emersi a causa dei messaggi che pubblicava sulle reti sociali.
When our leaders meet with, encourage or fraternize with domestic terrorists, they legitimize their actions.
Gretchen Whitmer ha accusato il presidente americano di legittimare le azioni di terroristi interni dopo essersi rifiutato la settimana scorsa di condannare i suprematisti bianchi attivi nel paese.
Stand back and stand by, he told them.
Nella primavera scorsa gruppi di miliziani avevano manifestato anche armi in spalla per le strade del Michigan chiedendo la fine del lockdown.
Abbiamo ancora una notizia prima di concludere. Il London Stock Exchange ha ceduto Borsa Italiana a Euronext per 4,3 miliardi di euro. Alla corsa per Piazza Affari aveva partecipato anche l'Elvetica SIX. Con l'aggregazione tra Euronext e Borsa Italiana nasce la più importante piazza di quotazione azionaria in Europa. Le autorità della concorrenza e degli azionisti devono ancora dare il loro benestare. Il completamento dell'operazione è previsto nella prima metà del 2021 e noi ci fermiamo qui. Adesso c'è lo sport.